Un saluto a tutti ed eccoci finalmente al numero 1 di Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi, alias Capitan Aracel sul forum. Come promesso, nel numero 0 cercheremo noi della redazione di portarvi news e approfondimento sul mondo astronautico, misti però un po' di ironia per non prendere tutto troppo sul serio, perché in fondo siamo solo degli appassionati. Direi che possiamo passare alla prima chicca di questa settimana, un'esclusiva intervista in cui il nostro administrator, Marco Zambi, intervista l'ingegner russo del CIRA, Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, in merito appunto all'attività del CIRA, ma soprattutto a uno degli argomenti più dibattuti sul forum la scorsa settimana e dunque di sicura attualità, l'USV. A voi!
Ingegner Russo, ci potrebbe dire due parole introduttive sul progetto USV?
USV è nato nell'anno 2000 nell'intento di realizzare e di completare quello che al CIA chiamiamo triangolo della conoscenza. Triangolo della conoscenza significa combinare e avere sistematicamente a disposizione le capacità teorico-numeriche, quindi se vogliamo i grandi calcolatori, elementi ovviamente, le capacità sperimentali a terra, quindi per esempio l'impianto Scirocco di cui possiamo parlare successivamente, e quindi, completamente del triangolo, laboratori di volo. Come è ben noto, in tutti i campi della scienza, e in particolare nel campo del volo, sia aeronautico che spaziale, non esiste capacità di sperimentazione, a terra che possa duplicare, possa simulare, tutte le, caratteristiche fisiche, tutte le fenomenologie fisiche che si realizzano, realmente in volo. Ecco perché molto spesso, o sempre se vogliamo, la sperimentazione in volo rappresenta la chiusura, il culmine di qualsiasi tipo di programma che possa e che voglia, diciamo, tendere a nuovi prodotti, a nuovi modi di volare e cose di questo genere.
Ingegner Russo, in quale contesto e per quali motivi il CIRA ha deciso di dar corso al progetto USV?
Noi siamo un centro di ricerca aerospaziale. Il programma USV è nato di fatto in quel periodo in cui in ambito ESA, Europa in generale, si discutiva ampissimamente di come andare avanti sul post-Hermes, che cosa doveva avvenire dopo lo shuttle. Si parlava molto di riutilizzabili a quel punto, e c'erano molti studi, molte considerazioni a riguardo. Si parlava di airbrading, si parlava di tantissime tecnologie, si parlava di aerospazio plano. Noi ci incanalammo esattamente in questa direzione, perché facemmo questo discorso. Noi siamo centro di ricerca e non dobbiamo semplicemente stare sempre, diciamo, in coda, al traino di chi dice che il velivolo deve essere con 3 ali anziché con 4 o senza ali o che ne so io, ma dobbiamo farci un nostro convincimento perché noi dobbiamo essere il technology push. Quindi abbiamo, cioè, la giusta soluzione ai problemi specifici, ma questa è una lezione che è vera sempre, deve derivare da un giusto negoziato, da un giusto equilibrio tra il market demand e il technology push, questo in generale.
Ingegner Russo, come descriverebbe gli aspetti più innovativi legati al progetto USV?
Noi abbiamo detto, senza inventare niente noi, perché lo hanno detto prima di noi tanti altri, la NASA in primis, prima o poi andare nello spazio significherà poter andare all'aeroporto, che in quel tempo si chiamerà spazioporto, andare alla biglietteria, comprare il biglietto, salire a bordo, allacciare le cinture di sicurezza, viaggiare per 1 ora, 2 ore, 3 ore, quello che sia, e ritrovarsi dopo un po' di tempo presso la stazione spaziale numero 35, dove c'è un bell'albergo. Sto pensando di fatto all'uomo, l'umanità, che è uscita leggermente dalla pellicola della Terra, quindi è andata un po' oltre, quindi senza pensare a fatti lontani, la Luna, Marte o che ne so io, che poi ci saranno prima o poi, ma certamente abbiamo bisogno di più spazio, certamente abbiamo bisogno di altri posti dove andare a abitare, perché siamo e saremo ancora di più sulla faccia della Terra. Quindi il discorso è, a un certo punto avremo, è uno scenario, poi la storia ci dirà se avremo detto bene o male. Uno scenario nel quale ci saranno diversi posti, diverse stazioni spaziali, diversi punti dove andare. E allora, per poter andare lì, andare con un po' con un sistema molto simile all'aviazione civile di oggi. Tornare esattamente la stessa maniera, quindi tornare, prendere il biglietto, ritornare e atterrare a Milano, a Napoli, a New York a seconda delle esigenze, senza doversi preoccupare poi se piove, se c'è una problematica per cui attenzione, no, non posso atterrare qua, vado, devo atterrare soltanto dall'altra parte della terra e poi ho problemi giganteschi di movimentazione a terra, eccetera. Quindi per poter far questo occorre per forza di cose, per forza dovendo interagire con l'aria che sta attorno alla Terra, l'atmosfera attorno alla Terra, occorre per forza di cosa qualcosa che sia più aerodinamico. Allora abbiamo detto, pensiamo a una configurazione più allungata, come dico sempre, non cerchiamo, facciamo un passo avanti rispetto al tipico rientro anche dello shuttle, diciamo in maniera un po' colorita e violenta se vogliamo, dico spesso che lo shuttle rientra come una patata, è una patata, non è diverso tecnicamente parlando da una capsula, le sue ali vengono utilizzate esclusivamente nella fase terminale quando deve atterrare, ma per quanto riguarda il rientro le ali non gli servono praticamente a niente. E quindi rientra con angolo d'affetto, con un affetto di 40 gradi.
Sì.
Noi stiamo dicendo dobbiamo tendere a volare, quindi ad avere un angolo d'affetto molto più basso, un angolo d'attacco molto più basso. Dobbiamo avere quindi una configurazione aerodinamica molto più aerodinamica, appunto, più efficiente. Lo shuttle ha un'efficienza aerodinamica dell'ordine dell'unità, cioè la resistenza è uguale, grosso modo, alla portanza. Noi stiamo puntando a forme aerodinamiche più efficienti, a volo più efficiente dal punto di vista aerodinamico, quindi con L su D perlomeno 2, 5, 3, quindi 3 volte superiore a quelle dello shuttle, e cose di questo genere qui. Tutto questo che cosa si porta appresso? Si porta appresso questa configurazione nel nostro primo velivolo che è abbastanza, molto spesso viene assimilata a quella di un missile. In effetti è effettivamente molto più affusolata, la punta ben aguzza, diciamo così, perché l'obiettivo è quello di volare, ripeto, volare. Noi ovviamente stiamo facendo un passetto avanti in questa direzione, non pensiamo non abbiamo la velleità di risolvere tutti i problemi, ovviamente. Stiamo facendo un passetto in questa direzione qua e allora abbassiamo l'angolo d'attacco, l'angolo di assetto dai 40 gradi dello shuttle a non più di 30 gradi, forse andiamo ai 20. Stiamo cercando di fare raggi di curvatura non di 40, 30 centimetri come quello dello shuttle, 30-40 centimetri come quello dello shuttle, ma stiamo parlando di 1 centimetro, 2 centimetri o cose di questo genere, pochi centimetri. Quindi i flussi termici salgono
Grazie.
violentemente, abbiamo flussi dell'ordine del megawatt al metro quadrato, abbiamo temperature in superficie che raggiungono i 2000 gradi, lo shuttle per comparazione raggiunge 1600 gradi. Allora stiamo sviluppando delle termostrutture e dei materiali, insieme chiaramente ad altri attori a livello nazionale, dei materiali basati sul Ultra High Temperature Composite. Allora, noi al CIRA ci stiamo occupando specificamente di protezione
Ho
passiva.
capito.
Va detto che grazie, una volta partito USV, abbiamo poi, ci siamo tirati dietro un po' di altre attività, devo dire, in Italia. E l'Agenzia Spaziale Italiana ha lanciato tempo fa un altro programma che si chiama ASA, sotto responsabilità, di Alenia Spazio, all'interno del quale, cioè, che prevede la realizzazione e testa a terra di un troncone d'ala proprio di USV, basandosi su tecnologie di vario genere. Una tecnologia è quella passiva nostra per il leading gauge, noi facciamo un pezzo di leading gauge proprio, quindi passivo. Alenia Spazio sta sviluppando invece un'altra tecnologia sempre per il leading gauge a raffreddamento
Sì.
attivo, con degli heat pipes, eccetera, e cose di questo genere. Quindi diciamo che l'Italia si sta muovendo un po' sui vari fronti, proprio nell'ottica di sviluppare le competenze e le tecnologie su queste
Ottimo.
tematiche. E noi in particolare ci stiamo concentrando su un discorso passivo alla fase attuale. Voglio dire e voglio sottolineare, per chiudere questo aspetto qui, che noi siamo stati gli unici in Europa a sottolineare la fortissima, grossissima necessità europea di fare e di guardare all'ipersonica, all'aerodinamica ipersonica. della quale, salvo fatti militari che sono confinati in Francia, eccetera, sostanzialmente l'Europa non ha niente. Lei ha menzionato l'X-15. L'X-15 è stata una enciclopedia gigantesca, gigantesca, di una base di conoscenza enorme per l'America. Ancora oggi l'America gode di quelle esperienze, dei 100 disperi voli che l'X-15 è riuscito a fare.
In chiusura, ingegner Russo, potrebbe dirci due parole sul CIRA?
Dunque, il CIRA è nato ormai circa 20 anni fa. L'Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha perso completamente quello che era una sua leadership in termini di centro di ricerca aeronautica a quel tempo. Il CIRA è nato 20 anni fa, siamo di fatto a questo punto tra i giovani nel mondo in termini di scienza e ricerca aerospaziale. Siamo 350 persone, ci occupiamo sia di aeronautica che di spazio. Siamo a Capua, in provincia di Caserta, su un'area di 160 ettari. Abbiamo un'area grande quanto Hyde Park, giusto per capirci. Abbiamo una decina di edifici con tre impianti che noi definiamo world class, quindi abbiamo il plasma wind tunnel di cui abbiamo parlato, abbiamo l'icing wind tunnel, una galleria del vento a ghiaccio, e abbiamo un impianto di crash capace di, appunto, fare dei test di crash su elicotteri veri. Poi abbiamo chiaramente dei laboratori di pi più piccole dimensioni, abbiamo in termini computazionali il centro di calcolo più potente in Italia. Poi siamo collegati con l'Earth Simulator in Giappone, che è un centro di supercalcolo paurosamente enorme, enorme, 1.000 volte quello che abbiamo noi. Questa è la dimensione. E noi ci occupiamo di aeronautica, ci occupiamo di spazio. Vale la pena dire anche che siamo una società consortile per azione. Il 48% del nostro azionariato è detenuto dall'Agenzia Spaziale Italiana, il 5% dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, poi abbiamo il
Sì.
16% detenuto dalla Regione Campania. E la rimanente parte, quindi un terzo circa, è detenuto dalle industrie aerospaziali italiane, quindi Alenia Spazio, Alenia Aeronautica, Aermacchi, Avio, eccetera, praticamente tutte quante.
Ringraziamo l'ingegner Russo e Marco per la preziosissima intervista e Marco lo ritroveremo tra poco per i saluti finali. Volevo un attimo far notare come in queste settimane passate abbiamo seguito questa missione, noi appassionati, ci siamo dovuti scontrare con la pressoché totale mancanza di informazione e a spremere le poche informazioni dai pochi comunicati ufficiali e da qualche insider che gentilmente ci dava le sue opinioni e il suo punto di vista privilegiato, tra virgolette. Sembrava di essere tornati ai tempi della guerra fredda e delle missioni spaziali dell'Unione Sovietica, dove le missioni venivano annunciate solo se avevano avuto successo e comunque i dettagli arrivavano con il contagocce. E così scherzosamente abbiamo cercato di scherzare e sdrammatizzare questa cosa e ve la facciamo sentire collegandoci con Radio Roma.
Attenzione, attenzione! Questo è un comunicato del radiogiornale Istituto Luce dallo Spazio. È giunta da poche ore alle nostre redazioni una notizia che ci ha tutti riempiti d'orgoglio e sognante amor patrio. Sabato 24 febbraio 2007, il genio italico ha prodotto la più recente, ma certamente non ultima, delle sue incredibili e modernissime invenzioni. Sopra il cielo della bella isola di Sardegna, dove alto garrisce il tricolore, mosso dalle salubri brezze del nostro patrio mare Mediterraneo, ha volato per la prima volta a velocità impensabili il primo obertoso sideral vascello, altrimenti detto USV. Sberleffo irriverente all'anglosassone ricerca astronautica, è costruito dalle officine del CIRA, il Consorzio Italico Ricerche Aerospaziali, sito in Capua. I vari componenti dell'obertoso sideral vascello provengono da operosi opifici sparsi per tutto il territorio dell'Italica patria. Abili mani operaie, guidate da instancabili ingegneri, hanno donato a questo portento della tecnologia lo stesso impeto gagliardo dei venti del progresso. La fase di volo si è svolta con pieno successo, dando l'incipit alla resta produzione di ulteriori esemplari del veicolo spaziale, che per primo porterà la stirpe italica a varcare i confini del cosmo. Denunciamo infine a gran voce il vile e ancora anonimo attentato al nostro progresso patrio. Sconosciuti agenti, certamente inviati dalle ostili potenze nemiche, hanno tentato di sabotare l'ammaraggio del gagliardo prototipo dell'ubertoso sideral vascello. In un ancorché inutile e disperato tentativo di riguadagnare il terreno perduto nel campo dell'industria siderale. Sforzi inutili, futili, visto che il prototipo era stato all'uopo dotato di dispositivo di autodistruzione, dal funzionamento assai efficace. Viva l'ubertoso sideral vascello, viva il consorzio italico ricerca dei siderali e viva l'Italia siderale.
Eccoci arrivati, amici, alla conclusione dell'Astronauticast numero 1. Visto che siamo andati lunghi, abbiamo il tempo solo per qualche ringraziamento. Partiamo dall'ingegner Gennaro Russo del CIRA, che ci ha concesso un'intervista esclusiva e davvero interessante. Un enorme grazie anche a Michael Sacchi, che si è prodigato per la regia di tutto quanto, e ai mitici Stefano Tanci e Paolo Amoroso, cioè Cruaxi Ferenghi e Amoroso, del nostro forum, che si sono prestati come oratori di Radio Roma. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento all'Astronauticast numero 2 e ad Astra.
Podcast di Forum Astronautico. Alan Feature Plus.
Podcast di Forum Astronautico.